Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La memoria di oggi è San Bonaventura.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo undicesimo, versetti 38-44. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore. È lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che sei tu che mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare.
Parola del Signore.
Ecco, meditiamo insieme il Vangelo di Giovanni e siamo al capitolo 11 nella nostra lettura continua al brano che abbiamo appena letto, dove troviamo una descrizione del tutto rara rispetto ai miracoli di Gesù, che qui è preceduta da una preghiera. Ecco a voi la parola.
Io dico una cosa sull'ultimo versetto, per iniziare, anche se parto dalla fine, cioè quando il Signore dice ai presenti: scioglietelo e lasciatelo andare. È la stessa frase che ricorre al capitolo 18, al momento dell'arresto di Gesù nell'orto del Getsemani, quando Gesù si fa avanti e dice: sono io. E l'ultima volta dice: se cercate me, lasciate che questi se ne vadano. È la stessa frase, identica. Questa al singolare riguardo a Lazzaro, riguardo ai discepoli che erano con Gesù nell'orto del Getsemani, evidentemente al plurale: lasciate che questi se ne vadano. E allora sì, la conclusione che mi viene da dedurre è che il Signore dice: lasciate che se ne vada. Andare dove? Appunto, esce dal sepolcro tutto fasciato nelle bende, e mi dava l'impressione che il Signore si sostituisce a Lazzaro. Lui tra poco avverrà la consegna di Gesù, verrà arrestato nell'orto del Getsemani, poi condotto a morte, quindi si consegna al posto di Lazzaro. E Lazzaro viene liberato da queste bende, da queste fasce che lo tengono legato.
Ma questo secondo fremito di Gesù, il primo era, abbiamo visto ieri, di fronte al pianto di Maria e dei giudei che erano con lei. Qui sembra che sia il fremito di fronte alla difficoltà a credere. Infatti avevano pensato e detto: Non poteva costui che ha aperto gli occhi del cieco fare che questo risuscitasse, non morisse. E sembra proprio che Gesù si trova davanti alla difficoltà dell'uomo a credere al suo amore e al disegno della salvezza di Dio, alla sua presenza, alla presenza di Dio in lui. E infatti anche dopo Marta fa questa obiezione e dice: già puzza, sembra proprio confessare l'impotenza dell'uomo a credere, l'impotenza dell'uomo a salvarsi. E Gesù risponde ancora come le aveva detto prima. Prima le aveva chiesto: tu credi che io sono la resurrezione e la vita? E qua dice: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? È sempre proprio un appello di Gesù alla fede per poter manifestare la gloria di Dio e operare la salvezza che il Padre l'ha mandato a fare. E infatti c'è il suo ringraziamento: ti ringrazio Padre perché mi hai esaudito, perché credano che tu mi hai mandato. Mi sembra proprio che sia la forza di questo brano. E poi finalmente ecco la voce del Figlio dell'uomo che fa uscire il morto dal sepolcro, come aveva predetto: sentiranno la voce del Figlio dell'uomo e usciranno dai sepolcri. Questo grido è di una potenza infinita: Lazzaro, vieni fuori.
A me sempre mi colpisce quando leggo questo brano e il parallelo con la risurrezione di Gesù. Io penso che l'Evangelista che scrive questo Vangelo ci inviti proprio a fare il confronto, perché è una descrizione proprio parallela. Dice: si recò al sepolcro, era una grotta e sopra vi era posta una pietra. Se leggiamo al capitolo 20, dice: Maria di Magdala si recò al sepolcro e vide che la pietra era già stata ribaltata dal sepolcro, mentre qua dice: Gesù, togliete la pietra. Poi più avanti dice: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende e il volto coperto da un sudario, e Gesù dice: scioglietelo. Mentre al capitolo 20, quando i discepoli entrano, vedono che il sepolcro è vuoto, le bende sono per terra e il sudario non è per terra con le bende, ma è piegato in un luogo a parte. Sembra che qui il miracolo, Lazzaro viene risuscitato, anche Gesù viene risuscitato, però risorge come il Signore della vita, non viene chiamato fuori dal sepolcro come Lazzaro. E sembra che tutto avvenga con la signoria di Dio, e sembra proprio veramente un rimando. Questi due testi si rimandano. Questo è un anticipo, come se una immagine precedente, che però fa notare anche le differenze. La cosa che più fa impressione è la preghiera di Gesù, perché Gesù ha bisogno di pregare il Padre. Come in tutto il Vangelo di Giovanni, Gesù è diciamo plenipotenziario del Padre, ma non fa nulla senza il Padre, tutto lo fa il Padre. E ancora, che è già stato messo in evidenza i giorni scorsi, non è una dimostrazione di potenza di fronte ai nemici, ma è perché credano, perché Gesù vuole che tutti credano.
Vorrei dire due cose. La prima è che, appunto, la resurrezione di Lazzaro è molto diversa da tutte le altre resurrezioni che Gesù ha compiuto. Ad esempio, il figlio della vedova di Naim, oppure la figlia di Gairo. Ecco, lì sono persone che sono morte da poco e Gesù le ha riportate alla vita. E forse si potrebbero anche intendere come una sorta di risuscitazione o qualcosa che è attinente con la rianimazione. Ma qui invece è la resurrezione di una persona che è già in decomposizione. È un corpo morto, in via di decomposizione. E quindi a me sembra che il messaggio che si teologico che c'è sotto è che quest'opera qui della resurrezione e quindi della rigenerazione alla vita è un'opera esclusivamente che esprime la gloria di Dio, come dice Gesù, ma che è propria del Messia. È un'opera che è propria del Messia, che rivela la messianicità di Gesù. E la seconda cosa è questa, è che la resurrezione di Lazzaro non si fonda sicuramente sulla fede di Lazzaro. Lazzaro si è ammalato ed è morto. Non si fonda sulla fede dei discepoli e forse non si fonda neanche sulla fede delle sorelle di Marta e di Maria, che dicono di credere ma non sanno in realtà che cosa accadrà. Questo miracolo si fonda sulla fede di Gesù. È la fede di Gesù nella volontà e nella gloria del Padre.
A me ha colpito questa differenza tra il dialogo che c'è tra Gesù e il Padre, che viene fatto ad alta voce solo perché gli altri sentono, ma potrebbe anche essere nell'intimo, come Gesù ha fatto la richiesta che il Padre ha ascoltato nell'intimo, nel segreto. E quindi c'è questa profonda unione tra Gesù e il Padre. E invece il fatto che debba gridare per farsi sentire da Lazzaro, ha bisogno di alzare la voce per farsi sentire e ha dovuto prima togliere la pietra. E quindi c'è questa grande distanza che però Gesù riesce a distruggere, a colmare. E poi pensavo adesso che alla fine non è poi così strano, che per la Bibbia non è strano che un cadavere risorga, perché persino le ossa possono ascoltare la voce del Signore. E Gesù aveva detto che alla fine dei tempi tutti quelli che sono nei sepolcri ascolteranno la sua voce e usciranno.
Al versetto 41 della coupé odierna Gesù dice: Padre, ti rendo grazie. E con questa frase ci consolida la comunione tra il Padre e il Figlio, poiché Gesù, come dice, come ripete anche lui nel brano, Gesù è sempre ascoltato ed esaudito dal Padre. In lui, in Gesù, si realizza ciò che è stato annunziato sia ai suoi discepoli che a tutti coloro che l'ascoltano. Tutto confluisce nella finalità escatologica alla quale Gesù propende attraverso il suo ministero. Questa preghiera al Padre di Gesù mostra che la resurrezione di Lazzaro ci permette di scoprire quella che è la vera e profonda relazione filiale con Dio Padre. Ed è proprio la sua intimità con il Padre a conferire a Gesù la sicurezza delle sue opere e del suo annuncio. Con la partecipazione all'evento, Gesù vuole, con il suo pianto, mira a sottolineare la sua profonda e grande umanità. E con il grido "Lazzaro, vieni fuori", vengono ripetute, diciamo, altre parole riguardo alla risurrezione, già citate appunto anche già citate prima. Diciamo, Gesù, abbiamo il giovinetto di Nain, al quale dice: giovinetto, io ti dico. E alla figlia di Gairo Gesù dice: fanciulla, io ti dico. E con questi atti è Dio stesso che interviene in favore di loro.
Mi sembra che l'affermazione più avanzata e lo scopo del miracolo sia stato espresso prima, non qui, cioè nel dialogo con Marta, secondo il quale questo miracolo mostra che c'è una resurrezione fin da ora, come è detto anche al capitolo quinto, che è un po' il fondamento di questi capitoli, di tutti i capitoli successivi e anche di questo. Ecco, viene l'ora ed è questa, dice il capitolo quinto, ed è questa in cui i morti ascolteranno la voce del Figlio di Dio, ecco, e chi ascolterà, ma non sono i morti nell'ultimo giorno. L'ora è questa, cioè c'è una resurrezione che dipende dal legame con Gesù e che qui è ripreso, diciamo, sotto l'espressione "io sono la resurrezione e la vita". La resurrezione finale sono io. Risorgerà nell'ultimo giorno. Gesù dice: la resurrezione, cioè la resurrezione dell'ultimo giorno, sono io, dipende da me. Quindi questo sarà il fondamento di questo anticipo della risurrezione. C'è una risurrezione fin da ora. Ecco, su questo mi pare che sia questo lo scopo del miracolo. Ecco, credi tu questo, dice a Marta. Marta deve credere. E questo è l'oggetto della fede qui. Non che esiste la risurrezione dei morti e neanche che Cristo risorgerà, ma che chi crede in Lui risorge qui, adesso, ha la vita eterna, direbbe, dice altrove, qui, insomma. Mi sembra che sia questo il punto più avanzato, il più profondo. E adesso in questo racconto c'è la dimostrazione, cioè viene messo in atto, quelle sono dichiarazioni, adesso c'è l'evento. Però in questo caso la cosa singolare che tutti notano, gli esegeti, è che Gesù premette esplicitamente una preghiera e spiega perché. C'è una precisazione, ma che il lettore capisca, no? Ecco, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. Poi c'è una precisazione. Gesù dice: io so che mi ascolti sempre. Però notiamo che anche la precisazione conferma che è Dio che fa, che dà a Gesù di fare. Questo è il punto che Gesù vuole sottolineare e difatti aggiunge: io so che tu mi ascolti sempre. In un certo senso potrebbe dire: non c'è bisogno che io te lo chieda, perché so che sempre mi ascolti. Ma perché faccio questa preghiera pubblicamente? Perché credano, e qui bisognerebbe, le traduzioni sono giuste ma sono un po' piatte, la parola che va sottolineata è tu, perché credono che sei tu che mi hai mandato. Perché premettendo questa preghiera si mostra in modo chiaro che è Dio che sta facendo, è il Padre che fa il miracolo. Lo fa attraverso Gesù. E mi sembra che sia la conferma qui della formula, siamo sempre diciamo nella visione della cristologia giovannea, io trovo che continuamente si torna su questo punto, dell'inabitazione di Dio, chiamato continuamente da Gesù il Padre mio, ecco, in Gesù. Sicché Gesù può dire in prima persona, ecco io ti dico, ma bisogna capire che questo potere di Gesù non divinizza un uomo e non attribuisce a sé la gloria, ma è la gloria di Dio. Ecco, concluderei dicendo che è costruito molto bene ed è l'attuazione della dichiarazione iniziale al versetto 4. Al versetto 4 Gesù dice all'inizio: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, affinché il Figlio di Dio sia glorificato per mezzo di essa. La gloria è la gloria di Dio. Come dice qui a Marta, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Sono sempre due distinti. La gloria di Dio, per la formula iniziale, mette insieme la gloria di Dio si manifesta nella glorificazione del Figlio, perché è Gesù poi che fa il miracolo. Quindi è chiaro che è la stessa gloria. La gloria di Dio diventa la gloria di Gesù. Ma Gesù attribuisce sempre a Dio questa gloria. Presentiamo le nostre intenzioni al Signore, come dicevamo all'inizio della Messa, pregando in particolare per Don Ubaldo, per gli altri nostri ammalati. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, perché attinga incessantemente la vita eterna che già le è stata donata attraverso l'ascolto della parola di Dio, attraverso l'Eucaristia, e perché questa vita eterna la testimoni con le parole e con le opere a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per le nostre chiese, le chiese in cui siamo presenti, per questa chiesa di Bologna, per tutte le sue necessità, per i suoi presbiteri, per i diaconi, per tutto il popolo cristiano, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché sia dato il pane agli affamati, la giustizia agli oppressi, la salute agli ammalati, perché tutti ricevano oggi l'aiuto necessario perché siano soccorsi coloro che sono afflitti, sofferenti, e perché il Signore mandi un angelo di consolazione accanto a ciascuno. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace, per coloro che governano i popoli, perché cerchino la giustizia, la pace, perché cessi il commercio delle armi, e perché il Signore doni la pace in Ucraina. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le nostre comunità, perché il Signore ci dia di fare sempre la sua volontà, di camminare nelle sue vie, perché ci illumini, ci guidi in tutte le scelte. Preghiamo per chi è più tentato, provato dalla malattia in questi tempi. Preghiamo.
Ricordiamo in questa messa il Cardinal Biffi Giacomo e il Romano Cattani, il papà di Gigi. Preghiamo per loro.
Preghiamo per tutti i giovani, così disorientati, a volte dubbiosi, incerti, soprattutto di fronte alle scelte importanti della loro vita, perché trovino delle guide capaci di condurli nelle vie del Signore, o sia Lui stesso a tirarli a sé e a condurli in vie di pace, di gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per le sorelle di Crespellano che sono qui a messa con noi, per la loro comunità, per la comunione di tutte le comunità nella Chiesa. Preghiamo.
Per
la Chiesa di Gerusalemme, che ricorda la dedicazione del Santo Sepolcro, per il Patriarca, per tutte le necessità di questa Chiesa, e anche per Enrica, che oggi compie gli anni. Preghiamo. Preghiamo anche per Giovanna, per Mar, per i suoi figli, i nipoti, per la fede di tutti e la consolazione di tutti. Preghiamo.
Preghiamo per tutta la parrocchia di Monteveglio, in questo momento di prova per tutti, per Don Ubaldo in queste ore, che il Signore sia a lui vicino e lo consoli e lo conforti. E preghiamo per tutto il nostro vicariato. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore,
per le intenzioni dei vicini e dei lontani, di quelli che seguono la nostra lezione. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fede del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.